Secondo Corinzi 5, 11 e 21. Ma vogliamo vedere insieme i versetti che abbiamo visto domenica scorsa? Perciò leggo dal Secondo Corinzi 5, iniziando versetto 6. Secondo Corinzi 5, versetto 6. Paolo scrive: Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Questo versetto è molto importante per me, mi tocca a sentire. La piena fiducia che abbiamo in Dio, come abbiamo parlato con la piena fiducia di Giobbe quando è stato attaccato dal nemico. Poi la seconda parte, altrettanto importante, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Abbiamo parlato della transizione da questa vita alla vita celeste. Già godiamo della vita eterna. La vita eterna non è qualcosa che avremo soltanto, ma è qualcosa che è iniziato dal momento che abbiamo creduto in Gesù Cristo. Abbiamo notato il versetto di Giovanni. Sì, volevo dire 14, ma non sono sicuro del capitolo al momento. Da Giovanni che dice: Chi crede in me non muore mai, e anche se muore, vivrà. Che è un versetto che dà un po' di pensiero. Abbiamo visto il versetto insieme tempo fa. Ma che cosa significa chi crede in lui non muore, ma eppure che se muore vivrà? Perché per il credente, quando devi lasciare questa terra, che chiamiamo la morte, non ci siamo accorti del fatto che moriamo. Come dice Paolo in 2 Corinzi 5, 6, ad essere assenti dal Signore. Sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Ma dal momento che avviene la morte, siamo presenti con il Signore. Ma questa seconda frase, anche se muore, vivrà, ha da fare con la risurrezione, ha da fare con altre cose, ma penso che ha da fare anche con chi rimane dietro. Per dire, oh, questa non è la sua fine. Perciò quel versetto mi ha dato abbastanza di pensare nel passato e credo che ognuno di noi dobbiamo affrontare quel versetto e capirlo bene. Ma questa spiegazione di Paolo ci aiuta a capire il versetto di Giovanni. Siamo dunque sempre pieni di fiducia. E sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per vista. La fede è certezza, la fede è consapevolezza, la fede ci porta a sapere delle cose che un non credente non possa capire. Noi sappiamo, siamo dunque sempre di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Perché mentre siamo qui, con questa consapevolezza che siamo assenti dal Signore fisicamente, lo sappiamo perché camminiamo per fede e non per visione. Qualcuno ha mai visto Dio? È qualcosa che non succede in questa vita. A volte sembra che siamo in così in comunione così intimo con il Signore, come se potessimo vederlo e parlargli, ma realmente non l'abbiamo visto ancora, perché Dio non si fa vedere fisicamente, ma noi camminiamo per fede e non per visione. Qual è la cosa che il Signore premia? La cosa che il Signore piace di più in noi è quando li crediamo. La fede è credere la promessa di Dio. A credere la promessa di Dio. Avevo una frase che in mente, ma solo la metà è venuto di quello che faccio per il discepolato. Il fede è credere di Dio e ammetterlo in pratica. Camminiamo per fede e non per visione. Perciò le persone che dicono io non credo se non vedo, non possono venire alla salvezza finché questo non cambia. Perché non possiamo vedere, ma una cosa che possiamo accettare per fede. Ma noi siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. La piena fiducia ci porta a questa consapevolezza. Non vedo l'ora di essere con il Signore, di partire da questo corpo per abitare con il Signore. Questa è la nostra speranza. Vogliamo affrettare la cosa? Probabilmente no. Ma questa è la fiducia che ci dà. Preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi. Perché facciamo le cose che dobbiamo fare? Perché ubbidiamo al Signore? Perché ci comportiamo in un modo giusto? Non è perché vogliamo essere salvati, ma perché siamo salvati. Molta gente del quale parliamo per la strada dice, oh, io devo meritare la salvezza, perciò faccio queste cose. No, è proprio l'opposto di quello che dice qui. Perché non possiamo meritare la salvezza, dobbiamo solo accettarla. Ma una volta accettata, l'amore che abbiamo per il Signore ci porta a dire io voglio comportarmi bene per fare onore al mio Signore. Per questo ci forziamo ad essere crediti. Sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. E questo partire è attraverso la morte. Potrebbe essere per il rapimento, perché invita al ritorno di Cristo. Ma se siamo qui, e moriamo, partiamo. Se c'è, c'è il rapimento della Chiesa, partiamo. Perciò questo è una cosa per chi deve morire come chi deve essere rapiti. Per questo sforziamo di essere graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Domandi avanti tu, perché non sto guardando. Capitolo 10, versetto 10. Sì. Poiché noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceve la retribuzione di ciò che è fatto nel corpo, sia in bene, sia in male. La retribuzione, i premi per come abbiamo vissuto questa vita per il Signore, per come eravamo graditi a Lui, perché sforziamo essere graditi a Lui per far piacere a Lui, perché un giorno dobbiamo apparire davanti al tribunale di Cristo. Nel versetto 11 troviamo questo, questo tema riguardo al ministero della riconciliazione. Perciò stiamo facendo un passo avanti da quello che abbiamo in Cristo riguardo alla retribuzione, riguardo al futuro, al confronto di come possiamo essere graditi a Lui qui. E qui c'è il ministero della riconciliazione. Che cos'è la riconciliazione? La riconciliazione è quando due parti che non riescono di andare insieme, molte volte ci sono rancori, sono arrabbiati, hanno delle cose che non possono superare, forse perché non riescono a perdonare certe cose. Ma la riconciliazione è quando questi due estremi, queste due parti, possono essere riportati insieme per godere la comunione di nuovo. Quando litighiamo con un amico o un'amica, mentre c'è quel sentimento forte dentro di noi, non riusciamo a vedergli, non riusciamo a parlargli. Vogliamo stare lontano da loro. Ma quando viene la riconciliazione, di nuovo non vedo l'ora di poter parlare con questa persona, di stare con questa persona. A volte c'è anche questa situazione in casa, con marito e moglie, con genitori e figli, che c'è qualcosa che impedisce la piena comunione che desideriamo avere l'uno con l'altro. Ma quando avviene la riconciliazione, questa abisso che ci separa viene tolto. Perciò Paolo, per introdurre questo tema, dice: consapevole dunque del timore. E questa frase mi ha fermato proprio qui. Consapevoli dunque del timore. Timore viene definito come paura, paura che si prova di fronte a qualcosa o qualcuno che si teme di fronte al pensiero che possa capitare qualcosa di dannoso o di spiacevole. C'è anche il plurale di questo. Ma questa definizione non mi spiega bene il timore. Perché il timore non è paura. Per me il timore è qualcos'altro. Se abbiamo paura, non è perché per timore. Se abbiamo paura, è perché siamo consapevoli di essere mancanti davanti alla persona al quale dobbiamo avere rispetto. Con i vostri genitori, avete o avevate un rapporto di paura o di timore? Paura o timore? Il rapporto di timore serviva da freno e c'erano delle cose che non volevo fare e non mi permettevo di fare perché sapevo che avrebbe fatto, avrebbe dato, avrebbe procurato una reazione dal genitore che non mi sarebbe piaciuto. Perciò sono attento di quello che faccio per non fargli arrabbiare. La paura subentra quando ho fallito e ho paura di quello che devo subire quando papà lo conosce. La paura viene dal fatto che io sono colpevole e so che i miei genitori reagiranno nel modo in un modo molto forte, forse non sbagliato, ma in un modo forte perché io ho fatto quello che non dovevo fare. Questa è paura. Il timore ci porta a non fare certe cose. La paura è perché abbiamo fatto certe cose. Un altro esempio che ho trovato nel dizionario, che non avete qua, là, dice la preoccupazione di fare qualcosa di non opportuno, aver timore di disturbare. Anche se viene usato in questo modo, non è il modo biblico, come conosco io, di che cos'è il timore. Ma la terza che ho riportato qui è un rispetto, soggezione di qualcuno. Una persona che incute timore reverenziale, che incute rispetto e incute sottomissione verso persone che occupano una posizione superiore. Timore di Dio. Un rispetto del morale religioso e riverenza verso Dio. Di essere senza timore di Dio e di non avere scrupoli. In Italia abbiamo le leggi. Ma perché osserviamo le leggi? Osserviamo le leggi perché non vogliamo subire le conseguenze perché abbiamo fatto qualcosa contro la legge. Se facciamo qualcosa contro la legge, possiamo pagare un prezzo di soldi. Se andiamo contro la legge, potremmo essere chiamati in tribunale. E non solo in tribunale, ma possiamo essere rinchiuso in un penitenziario. E molta gente ubbidisce alla legge perché teme le conseguenze di una conseguenza che non è piacevole. Ha un rispetto, una soggezione, timore reverenziale. Non penso che arriviamo a quel punto davanti al governo, davanti al tribunale. Ma quando siamo davanti a Dio, diventa una cosa reverenziale. Non faccio una cosa perché io voglio onorare Lui. E se faccio questa cosa, non posso onorare Lui. Che è una cosa ancora più alto della paura o timore che abbiamo visto prima. Rispetto è una parola molto preziosa a questo punto. Soggezione a qualcuno, perché vogliamo onorare quella persona. Perciò Paolo dice, consapevole del timore che si deve avere del Signore, e notate la frase, siamo consapevoli del timore che si deve avere del Signore. Quante volte abbiamo considerato il timore che devo avere per il Signore? E temo che la maggior parte di noi non pensiamo di questo timore. Siamo contenti che siamo salvati perché abbiamo creduto in Gesù, che Lui ci ha dato la vita eterna. Allora, quando mi rendo conto di aver peccato, confesso i miei peccati, è tutto di nuovo a posto con il Signore. Ma se avessimo questo tipo di timore che dobbiamo avere del Signore, avremmo peccato dal principio? Molte volte sembra che 1 Giovanni 1:9 è troppo comodo. Troppo comodo. Se confesso i miei peccati, Egli è fedele e giusto a rimettere i peccati e purificarmi da un'iniquità. Perciò pecco. Signore, perdonami perché ho peccato facendo questo. Ma ho confessato senza essere pentito. E domani, se non più tardi oggi, faccio la stessa cosa. Oh Signore, perdonami, perché Tu sei fedele a perdonarmi da ogni iniquità. E di nuovo, ripetuto, e di nuovo, ancora. E sembra che quel peccato continua a succedere. Perché? Perché non camminiamo nella luce, che è anche in Giovanni, 1 Giovanni 1, ma perché non abbiamo il timore che si deve avere per il Signore. Perché di avere il timore che si deve avere al Signore, quando la tentazione viene, dobbiamo dire no! È un affronto all'amore che il Signore ha fatto per me, e allora categoricamente un rifiuto. Ma quando viene la tentazione, diciamo no, per il timore che abbiamo del Signore, il Signore mi perdona lo stesso. Nel primo, quando abbiamo detto no alla tentazione, credo che questo tipo di timore. Consapevoli dunque del timore che si deve avere al Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. Perché se non abbiamo il timore giusto davanti al Signore, com'è che riusciamo a cercare di convincere gli uomini del loro bisogno di conoscere Dio? E forse non abbiamo questo privilegio nel ministero della riconciliazione. Perché non coltiviamo il timore giusto per il Signore. Se cerchiamo di testimoniare per il Signore a uno che ci conosce bene, che sa che non camminiamo rettamente, ascolteranno la nostra testimonianza? Ma se parliamo alla stessa persona con il timore giusto, il timore che dobbiamo avere davanti al Signore o del Signore, cercheremo di convincere gli uomini. A volte parliamo per quello che sappiamo, invece di parlare con il cuore. E avendo quel timore giusto davanti al Signore, non è solo che riusciamo a parlare agli uomini, ma riusciamo a parlare con il cuore di Dio in mano, in un certo senso della parola. Sicuramente abbiamo parlato con i venditori che cercano di vendere delle cose. E ci sono i venditori che vogliono vendere il prodotto perché vogliono la loro parcella. E ci sono gli altri venditori che dicono: io ho provato questo prodotto e io so i risultati che questo prodotto posso dare, perché ha fatto questo in me. Quali venditori è quello del quale comprerai il prodotto? probabilmente quello che dalla sua testimonianza riesce a farlo. Ma non solo il dare la testimonianza, perché sanno delle cose, ma perché riescono a trasmettere quella convinzione, quella cosa intima, quella cosa personale che comunica i benefici di questo prodotto. E in un certo senso dobbiamo convincere gli uomini, perché convincendo degli uomini di chi è Dio è un ministero di riconciliazione. Dio non ha mandato gli angeli a fare questo ministero. Gli angeli non hanno bisogno della salvezza. Gli angeli non possono essere salvati. Perciò Satana e i demoni che l'hanno seguito sono fuori, mentre questi altri sono con Dio. Ma loro non riescono a capire, e questo viene da Ebrei, non riescono a capire in profondo quello che significa essere nato di nuovo, di essere riconciliati con Dio, perché loro sono stati sempre conciliati con Dio. Gli angeli buoni sono sempre conciliati con Dio. Non c'è modo di essere riconciliato, perché erano sempre in comunione con Dio. Ma noi, come esseri umani, al quale Dio ha provveduto la possibilità di essere riconciliati, una volta che abbiamo sentito questo riconciliamento con Dio, che viviamo la realtà della nostra salvezza, che temiamo Dio nel modo giusto, riusciamo a parlare in un altro modo. Ma se il nostro comportamento non è grato a Dio, probabilmente quello che diciamo non avrà peso con quelli che devono essere ancora riconciliati con Dio. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore. Non paura. Abbiamo già parlato di questo. Non paura del Signore, ma il timore che si deve avere del Signore. Cerchiamo di convincere gli uomini. Anche perché questo convincere gli uomini è qualcosa che fa piacere a Lui. Perché Lui desidera che tutti siano riconciliati. E anche se preghiamo che sia fatta la volontà di Dio, e ogni volta preghiamo, Signore, secondo la tua volontà, Dio ha certi desideri, certe volontà che non saranno portate a compimento. Sembra strano questo? Perché Dio non ci convince contro la nostra volontà. Per la libertà di scelta che ha dato a noi, quando arriviamo alla salvezza, che se vogliamo ricevere Gesù, possiamo essere riconciliati con il Signore. Ma se rifiutiamo di credere in Gesù, non possiamo essere riconciliati. Eppure troviamo un versetto nella Scrittura che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ma come possiamo trovare l'equilibrio fra non voglio che nessuno perisca, ma se non credi devi andare all'inferno? È una cosa difficile a giustificare o a capire. Non è perché Dio, questo qui non va all'inferno perché Dio dice tu devi andare all'inferno perché tu non hai creduto in Gesù. Perché a volte pensiamo che sarà così. Ah, tu dovevi credere in Gesù. Ma secondo Giovanni 3, è perché questa persona ha rifiutato a credere in Gesù che viene mandato all'inferno. Ma da quello che capisco dalla Scrittura, non è secondo la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio è che tutti si ravvedano. Ma se tu rifiuti ad accettare quello che Dio ha detto e su quello che Gesù ha fatto, rifiutando la sua salvezza, ricordate di quella persona che si è trovato in mezzo al mare e per caso è passata una nave. Oh, sale a bordo! Scusa, io ho pregato al Signore e il Signore mi salverà. E questo se n'è andato, probabilmente con cuore in mano. Per caso, una seconda nave è venuta. Sale a bordo! No, no, ho pregato al Signore, il Signore mi salverà. E la seconda nave è andata. Signore, salvami! Manda la terza. Ah! Non ti preoccupare, il Signore mi salverà. Se n'è andato, ha negato. Signore, io ho avuto la fiducia in te, perché mi hai fatto annegare? Oh, tonto, non ho mandato uno, ma due, anche una terza nave, e tu hai rifiutato di sale a bordo. Allora, chi è, perdonate, ma l'unica parola che viene in mente, chi è il cretino? Non è perché Dio non voleva salvarlo, ma lui ha rifiutato la salvezza. Lui ha voluto che Dio li salvasse secondo il suo pensiero, secondo quello che voleva lui. Sembra giusto? Questa è una mancanza completa del timore che dobbiamo avere di Dio. Perché noi come sua creatura diciamo, allora Signore, tu devi fare così, 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 se no non crederò in te. E allora è colpa del Signore che rifiutiamo
di credere la verità che Lui ha rivelato a noi.
Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. Dio ci conosce a fondo. Dio ci conosce meglio che conosciamo noi stessi. Perciò non possiamo ingannarlo. Non dobbiamo beffarsi di Dio. È curioso che abbiamo tutte queste frasi in questo versetto. Consapevoli dunque del timore che si deve avere di Dio, o del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. E Dio ci conosce a fondo. E spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. E Dio ci conosce a fondo. E spero che nelle vostre coscienze, anche voi ci conosciate. Perciò c'è questo ministerio, quando abbiamo chiaro il nostro o la nostra responsabilità nella riconciliazione, nel ministerio della riconciliazione, c'è anche questo: noi conosciamo Dio, noi siamo riconciliati con Dio, noi abbiamo un rapporto specifico con Dio, perciò cerchiamo di riconciliare gli uomini con Dio. Ma quest'ultima frase è curiosa. Che riconoscete che anche noi siamo riconciliati con Dio. Perché quando capiamo chi è riconciliato con Dio e chi non è riconciliato con Dio, c'è anche un'armonia, una comunione fra i riconciliati. Sì, te, sì, voi nella Chiesa, ma ragazzi, è noi che abbiamo portato questa parola di riconciliazione? O riconoscete anche questo stesso rapporto che avete voi con il Signore, come noi abbiamo con il Signore, per avere quella comunione l'uno con l'altro? È curioso per me a trovare quell'ultima frase. Eppure c'è un motivo perché Paolo l'ha messo lì. E forse per noi, a vedere i difetti o quello che riconosciamo come difetti nei fratelli che sono riconciliati. Perciò mettiamo delle palette. Ah, tu così, tu cos'ha, tu così. in una maniera che il rapporto che dobbiamo avere con i fratelli soffre perché non accettiamo più i fratelli come co-riconciliati, perché tu pecchi qui, tu pecchi lì, tu pecchi là. O tu non sei arrivato a conoscere questo di Dio o quest'altro di Dio. E quando questo tipo di non accettare gli altri, come possiamo armonizzare quel comportamento con i fratelli con il timore giusto che dobbiamo avere per il Signore? Che cosa farebbe, che cosa faremmo se Dio ci trattasse nello stesso modo che noi trattiamo i fratelli? Non saremmo molto contenti. Se Dio fosse così vendicativo, che giudica così forte e così tanto noi, ma noi facciamo la stessa cosa con i fratelli. Com'è possibile? Perciò dobbiamo essere consapevoli del timore che si deve avere per il Signore. Perché il Signore non ha i due misure. Perché noi dobbiamo averli? Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo a convincere gli uomini. E Dio ci conosce a fondo. E spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Un versetto. Ma quanto profondo è il versetto? Ci dà da valutare. Da valutare i pesi con i quali giudichiamo l'uno l'altro. Che desideriamo che Dio ci giudica con lo stesso peso che noi giudichiamo gli altri. E se riuscissimo a capire questo, sicuramente dal timore che dobbiamo avere del Signore, il rapporto fra i fratelli sarà più un rapporto di riconoscimento di essere tutti quanti riconciliati a Dio. Il Signore, a volte ci chiediamo perché certe cose succedono, perché ci comportiamo in certi modi. Eppure la tua parola ci spiega bene quali sono i problemi. Molti di questi problemi possono essere nascosti a noi. Ma Signore, ti ringrazio che ci conosci a fondo. Perciò tu puoi farci riconoscere questi atteggiamenti sbagliati, questi peccati nascosti a noi, in modo che possiamo correggerli, confessarli e avere il rapporto giusto l'uno con l'altro. Perché, Signore, se questo non è un reale, sarà difficile essere o cercare di lavorare in questo ministero di riconciliazione che ci hai affidato. Perciò, Signore, aiutaci a pensare di queste cose, perché possiamo essere veramente riconoscenti e avere questa pazienza anche con gli altri, riconoscendo il giusto timore davanti a te. Perciò, Signore, opera nei nostri cuori. Convincici del peccato, anche dai peccati nascosti, perché possiamo confessarli e rinunciarli per la tua gloria, per il nostro bene, mentre viviamo con questo timore giusto davanti a te. Nel nome di Gesù. Amen.